Che noi abbiamo di fronte al problema della interpretazione della norma giuridica, della norma penale, invece una posizione equilibrata, una posizione cioè che tiene conto del dato importante della esistenza di una valutazione obiettiva e preventiva da parte dell'organo della sovranità popolare e dall'altra l'esistenza con un proprio potere, con una propria funzione di un altro organo, esso pure espressione della sovranità, che è destinato a compiere quel processo di certificazione, di adattamento, di attuazione della norma nella realtà sociale, attività che non può essere svolta da un organo apposito nella concretezza della realtà sociale di fronte a soggetti determinati e a situazioni talmente concrete. Quindi è da respingere l'idea che la interpretazione e l'applicazione della norma sia un processo automatico, meccanico, che l'apprendimento del significato della norma sia immediato ed agevole, l'applicazione dovuta in realtà, ferma restando la norma come criterio obiettivo di orientamento nel dare qualificazione giuridica alla realtà sociale, c'è una attività, c'è un'iniziativa positiva, c'è uno spazio proprio, uno spazio riservato a quell'organo giudicante, a quell'organo della sovranità popolare cui è demandata la funzione di esprimere il valore giuridico dei casi concreti sottoposti al suo esame. Questo vuol dire che sarà il giudice a prendere l'iniziativa, a compiere qualche attività specifica rivolta innanzitutto a comprendere il vero significato della norma, che non è sempre il significato che a prima vista viene o può venire attribuito alla norma, perché proprio il processo di ricerca, il processo di penetrazione nella norma da parte del soggetto giudicante può condurre a cogliere un significato diverso, più profondo e quindi più vero della norma che non sia quello che emerge a prima vista una indagine superficiale e sommaria della norma. Ma voi sapete già che a questo lavoro di interpretazione, cioè di penetrazione nel significato della norma, di questo frammento di potere, di volontà sociale esistente nella realtà e destinato a influenzare la realtà stessa, si accompagna un altro processo, esso pure di interpretazione, esso pure di penetrazione, non più nella formula normativa, nel giudizio di valore che è stato espresso dal potere sovrano, ma una interpretazione del fatto del quale si deve stabilire il significato giuridico, quindi quel fatto che deve poter essere collocato, inquadrato in una norma giuridica. E per operare questa congiunzione tra norma e fatto, cioè per dare al fatto il suo valore giuridico, nel caso nostro il suo valore penale, occorre evidentemente conoscere egualmente bene il principio da applicare ed il dato sociale sul quale l'applicazione viene a cadere. Naturalmente, come vedremo meglio, poi in questo complicato processo che impegna l'intelligenza e la emotività del giudice, questo processo che riguarda un dato di valore, cioè un criterio di giustizia, qual è la norma, che riguarda al tempo stesso un fatto da guardare nei suoi lineamenti essenziali che lo qualificano giuridicamente, ma da guardare anche in tutte le sue articolazioni che lo qualificano, per così dire, socialmente e umanamente. Ecco, in questo processo lungo e complicato, voi capite che c'è uno spazio che, pur restando nelle indicazioni di fondo contenute nella norma, in conformità dei principi della priorità normativa di cui abbiamo parlato ieri, vi è peraltro del lavoro concreto e autonomo da fare per giungere al fondo nella conoscenza della norma e per giungere al fondo della conoscenza del fatto. E quindi innanzitutto della norma, che questa attività rivolta a comprendere la norma, si può dire che regolata, perché ci sono dei canoni ai quali ispirarsi, c'è un metodo di lavoro al quale il giudice non si può sottrarre. Queste regole della interpretazione sono certo innanzitutto delle regole logiche, intuitive, di per sé poste senza bisogno di una qualificazione giuridica, ma è pur vero che in considerazione della delicatezza del tema, in presenza del delicato equilibrio da stabilire tra la norma astratta e oggettiva e la concretezza e puntualità del giudizio del realizzatore del diritto, talune intuizioni logicamente siano poi consacrate come norme giuridiche, sicché alcune regole di interpretazione non sono soltanto espressione di una logica alla quale lo scienziato si piega, ma sono l'espressione di precise esigenze giuridiche contenute nel nostro sistema legislativo. Cioè vi è un dettato di legge intorno al modo di interpretare la legge. E quello che è certamente di immediata intuizione e che la formula legislativa vada colta, vada interpretata alla stregua del significato che assumono le parole nelle quali la formula si esprime. Parole talvolta più chiare, talvolta meno chiare, parole che hanno talvolta un significato immediatamente aperto alla valutazione dell'uomo comune, hanno talvolta un significato tecnico che merita di essere, che deve essere approfondito, tutte le volte appunto che la parola esprime qualche cosa di più complesso di un concetto di carattere generale e comune. Talvolta ci sono delle parole che vengono interpretate dalla stessa legge penale, cioè talvolta la legge penale ci dice che per odiato pubblico ufficiale si deve intendere la persona che si trova in questa o quella situazione, cioè, a dire la indagine sulle parole non soltanto raggiunge tal talvolta la raffinatezza di un giudizio tecnico, ma qualche volta ha bisogno addirittura del sussidio di una norma giuridica, una specie di interpretazione autentica, preventiva, come abbiamo detto, cioè non un'interpretazione autentica data, come talvolta avviene in presenza di mandamenti nella giurisdizione, di incertezze, di pericolose incertezze interpretative, ma una interpretazione data dalla legge per togliere ogni dubbio intorno al significato che ad una parola importante, evidentemente, della formula legislativa possa essere attribuita. Naturalmente dalla grammatica però alla connessione logica, questo è del tutto intuitivo, ancora una volta, però non c'è bisogno di ricorrere ad un dettato legislativo per comprendere che la norma di legge che ha nel suo nucleo una espressione di valore e quindi ha nel suo nucleo una tendenza, una spinta al dominio della realtà, si esprime poi in parole connesse tra di loro, in parole logicamente connesse, cioè al di là delle parole un senso logico, un senso compiuto della frase, cioè della formula che nel suo complesso esprime il valore che la legge intende introdurre e introdurre univocamente nella realtà sociale. Quindi il giudice certamente, passando per la indagine sulle parole, nel loro significato immediato, nel loro significato tecnico, nel loro significato normativo nella vita sociale o nel loro significato dato da la stessa norma penale, deve giungere a collegare, a mettere insieme queste parole per comprendere il pensiero, cioè per comprendere compiutamente il giudizio di valore che la legge esprime. Quindi certamente se siamo di fronte alla norma penale sull'omicidio, la indagine sulle parole ci porterà a stabilire per esempio che cosa vuol dire uomo vittima dell'omicidio, che cosa vuol dire cagionare, che non è semplice né l'una né l'altra di queste indagini, che una volta compiuta l'indagine sulle parole, che cosa resta se non di comprendere il loro significato complessivo, cioè il giudizio di valore, la sacralità, la intangibilità della vita che è appunto il valore espresso in questa norma di legge. E fin qui evidentemente il giudice interprete si muove in un un modo lineare, anche se non sempre, con quello che si può domandare, e se possa bastare per poter dire di avere inteso veramente il valore della norma nella attualità del momento storico nel quale essa è destinata ad operare, il rimanere fermi su quello che è stato chiamato l'involucro della norma, cioè il contesto delle parole, sia pure legate tra loro, legate solidamente nel nesso della frase, del pensiero compiuto, risultante da parole logicamente connesse. E questo è certamente insufficiente. E quindi da tante parti, in vario modo, con varie formule, si chiama l'interprete a fare di più. E vedete che in questo andare al di là delle parole, per quanto esse siano importanti, al di là della logica della frase, per quanto essa sia essenziale, in questo si profila la delineazione di quello spazio che occupa inevitabilmente l'interprete sulla base delle osservazioni che abbiamo fatto. Perché finché si tratta di cogliere il significato più o meno sofisticato, più o meno complicato delle parole, che è il nesso che le lega e dà ad esse un senso nell'ambito della espressione del pensiero, si può ancora accreditare in qualche modo l'idea di una qualche passività, di una qualche soggezione dell'interprete di fronte alla formula legislativa. Ma se dobbiamo dare all'interprete, alla sua intelligenza, alla sua sensibilità, alla sua capacità di penetrazione, alla sua intuizione sociale, un certo posto per un'applicazione non rigida e meccanica della norma di legge, ebbene, questo posto sembra debba essere ritrovato nel momento nel quale il giudice, proprio per cogliere la verità, tutta la verità della norma e fare una giusta applicazione, trova insufficiente o quantomeno trova meritevole di un'altra prova, di un altro controllo, il significato emerso per lui dalla scrupolosa conoscenza delle parole e della logica del pensiero nel quale la norma si esprime, una controprova. Cioè, veramente la norma significa questo, significa soltanto questo, si applica così sulla base delle parole, della logica, della loro connessione al caso concreto, o c'è qualche altro elemento più personale, più attuale, nascente dalle cose stesse che devono essere giudicate, dal tempo nel quale il giudizio avviene, dalle idee degli uomini nel tempo forse lontano nel quale una legge deve essere applicata. E quindi in vario modo si cerca di allargare lo spazio occupato dall'interprete chiamato a giudicare, con un riferimento a, comunque, a criteri sostanziali. Non bastano le parole, non basta la frase, ci rifaremo a delle fonti sostanziali del diritto, a dei principi di equità, dei principi di eticità, del fondo morale nel quale si voglia o no il diritto è radicato, perché il diritto non è certamente la morale, non è tutta la morale, ma è un suo fondamento morale. Quindi un certo richiamo correttivo a principi di equità, di eticità, di socialità, ai dati attuali della tematica etico-sociale che si sviluppa in un certo contesto storico. È inevitabile immaginare che il giudice controlli ed eventualmente corregga se stesso nello sforzo di ricerca della verità. E tuttavia innegabilmente, introducendo criteri di etica, di eticità, di socialità, di attualità, c'è un certo rischio di abbandonare o quantomeno di non dare tutto il peso che ieri abbiamo riconosciuto dovere essere dato alla norma nella sua obiettività, considerando che questa obiettività, questa imparzialità, questa eguaglianza per tutti della norma è certamente un grande valore, un valore democratico e liberante in una società. Non c'è, introducendo questi criteri al di fuori del diritto positivo, cioè al di fuori del senso delle parole e delle frasi, non c'è il rischio di fare un po' dell'interprete giudice il legislatore, il pericoloso legislatore del caso concreto. E allora quale sembra essere la posizione più corretta, cioè per quale parto controllato passa quel tanto di aderenza alla realtà sociale, di inevitabile e responsabile autonomia del giudice che noi abbiamo ritenuto necessaria anche senza non può infirmare il principio della obiettività della legge. Ora, credo che questo varco non pericoloso possa essere ritenuto mediante quella che si chiama la interpretazione teleologica, finalistica della norma. Perché fin qui abbiamo detto siamo rimasti all'involucro della norma, alle frasi nelle quali essa si esprime, al gioco delle parole che consentono di costruire questo pensiero, ma dentro questo, dentro, al di là della corteccia della norma, nella sua intrinseca sostanza, che cosa c'è? Certamente, per le cose che abbiamo detto, c'è dentro una finalità sociale, c'è una ragion d'essere della norma, cioè una norma nasce e non si può immaginare che nasca altrimenti, noi lo sappiamo, se non per una esigenza sociale da soddisfare. Non nasce se non in vista di un fine ad essa prova. Chiarire qual è la finalità della norma significa mettersi in condizioni di rettificare o quantomeno integrare significativamente il risultato di una attività interpretativa orientata verso le formulazioni della norma, una correzione, una integrazione che ci vengono dal mettere alla prova il senso della norma emergente dalle parole, dalle formule, con la finalità profonda per la quale la norma è stata creata. Cioè, in vista di quella tutela dei beni giuridici, in presenza di quella considerazione attenta della realtà sociale sulla quale, comprendendola, il potere sovrano si piega, ricercando gli obiettivi in termini di armonia sociale da consacrare e tutelare attraverso una norma di legge. E allora noi capiamo che, per quanto importante questo processo che passa attraverso le parole e il senso della frase, non ha una validità definitiva in quanto esso non sia armonizzabile con la intrinseca teleologia della norma, con quella finalità profonda che la norma porta in sé, che l'interprete, ecco, il suo spazio deve identificare e identificare esattamente. Si dice, ma come si può giungere a cogliere il significato finale della norma, quello che il suo oggetto di tutela, la ragione sostanziale per la quale la norma è nata? Certamente non possiamo immaginare che l'interprete ricavi queste intrinseche finalità che sono nelle norme da un suo autonomo processo di interpretazione, cioè che le ricavi passando per una via diversa da quella che percorre cogliendo il senso delle parole e delle frasi. Cioè, se le finalità dell'ordinamento giuridico, la sua ragion d'essere, fossero definite in modo autonomo di fronte alla norma, fossero opera creativa e indipendente del giudice, certamente avremmo introdotto non elementi correttivi ed integrativi, ma elementi autonomi, paralleli, avremmo cioè aperto la via in qualche modo a quel diritto libero che abbiamo respinto in omaggio al primato della norma nella sua obiettività. E quindi dobbiamo precisare che l'indagine sulla finalità della norma si compie nell'ambito della norma e che il giungere al cuore della norma, alla sua specifica ragion d'essere, comporta ancora una volta il passaggio attraverso la indagine sulle parole, sui nessi logici della frase che sono la immediata espressione della norma. Questo vuol dire che l'interprete, nel cogliere il senso grammaticale e logico della norma, comincia ad intuire, perché è implicito nella formulazione normativa, comincia ad intuire qual è espressa nelle parole e nella frase, qual è l'obiettivo che la legge persegue. Qual è, potremmo dire, parlando in termini di reato, cioè di tutela contro le irregolarità sociali, qual è il bene giuridico, qual è l'interesse sociale che il diritto intende proteggere. Ma una volta che si sia iniziata questa identificazione dell'oggetto sociale della norma di legge penale, proprio utilizzando le parole e la frase, evidentemente abbiamo cominciato messo sullo stesso piano di tutti gli altri elementi, cioè questa è la norma, queste le tue parole, questa è la tua logica, questa è la tua finalità. Una volta che la finalità abbia cominciato ad essere identificata, bisogna compiere un cammino a ritroso, cioè ritornare in possesso della finalità propria della norma, in possesso della sua ragion d'essere, tornare verso i significati emergenti dalla norma, dalle sue parole, dai suoi nessi logici, per bilanciare e correggere la prima interpretazione che è stata fatta alla luce di un compiuto approfondimento delle finalità sociali che la norma è destinata a realizzare. E allora voi comprendete che si passa, per così dire, dalla superficie alla sostanza delle cose, non disprezzando e svalutando questa che viene chiamata la superficie della norma, cioè il suo logico significato, ma certamente andando al di là di esso con questo elemento illuminante che è il fine di tutela che la norma si prefigge. E quindi al di là, ed è difficile dire in che misura poi tutti questi elementi intervengono, al di là della lettera, come si dice, della legge, si dice anche per la legge morale, al di là della lettera, di quello che detta logicamente la norma, c'è lo spirito, cioè c'è la ragion d'essere, c'è la finalità sostanziale della norma che va al di là della lettera. Quindi la lettera, la lettura grammaticale e logica della norma rimane con questa grossa breccia costituita dalla ricerca dello spirito e della finalità della norma. Ma non basta neppure questo, perché con posizioni il cui peso può evidentemente cambiare anche nei diversi momenti storici, altri elementi integrativi soccorrono l'interprete sempre nella ricerca di superare la fredda, arida, insufficiente lettera della norma di legge, sì da avere, sì certamente, un criterio obiettivo da utilizzare nel giudizio di valore della realtà, ma un criterio obiettivo che sia nascente da una complessa e termina attività interpretativa nella quale rientra qualche altro elemento che vedremo nella lezione.